Voglio ringraziare il Presidente della Fondazione e il Presidente della Camera dei Deputati per questa opportunità che mi è stata data qui oggi di intervenire per ricordare Pio La Torre e Rosario Di Salvo a 30 anni dal loro omicidio. Io non ho conosciuto personalmente Pio La Torre. L'ho incontrato una sola volta con delle persone attorno a me che mi dicevano: "Guarda, quello è il capo dei comunisti siciliani". Era una calda mattinata di un sabato nelle campagne di Comiso. Era una delle più grandi e belle manifestazioni pacifiste alle quali ho partecipato nella mia vita. E c'era questo signore, io allora avevo 21 anni, circondato da strani ragazzi, un po' fricchettoni, e dai contadini che erano la gente della sua terra, del Ragusano. Questo era Pio La Torre, la sua capacità di essere continuamente alla ricerca del nuovo, della politica e della società. E questo momento per noi oggi è molto importante perché noi non abbiamo solo il dovere della memoria, ma anche dell'analisi di ciò che è stata la vicenda storica e politica del nostro paese. Pio La Torre credo sia stato, è stato detto, uno dei protagonisti migliori di quest'Italia. E tuttavia anche nel suo ricordo non ci può essere niente di rituale, non ce lo consente la sua vita, è stato detto, e non ce lo consente la sua morte. E io vorrei, ragazzi che stanno seguendo questi interventi, che ricordassero Pio La Torre non solo per il nome di una legge che comunque ha segnato uno spartiacque nella storia del contrasto alle mafie, ma prima di tutto per un'idea della politica, per un'idea della critica del potere, dell'analisi della società siciliana e meridionale di quegli anni. Io ho riletto gli scritti in questi giorni per preparare questo intervento. E lì c'era un'idea di coerenza anche tra la battaglia politica, l'azione parlamentare e l'iniziativa nella società. Un'idea della lotta alla mafia. Pio La Torre non era un militante dell'antimafia, come con l'uso di questo termine spesso abusato per definire giornalisti, magistrati, uomini dello Stato. No, lui non era un militante dell'antimafia. Era un uomo del suo tempo, un dirigente comunista, un dirigente sindacale che aveva incontrato la mafia nella sua battaglia politica e sociale quotidiana. Se l'era trovata di fronte nei giorni di Portella della Ginestra, e io vorrei dirlo qui in questa sede, ma perché questo nostro paese continua a mantenere il segreto di Stato ancora su quella strage? In nessun altro paese dopo 60 anni sarebbe stato tollerabile questo. Se la trova di fronte nel corpo a corpo, quando diventa segretario della Camera del Lavoro, non è stato ricordato qui, e dirigendo le lotte contadine su prove false costruite da poliziotti che a quel tempo non erano sempre al servizio della democrazia, fu costretto a passare un anno e mezzo di prigione. Lui, innocente, per poi essere assolto. Questo era l'uomo. Lui la mafia se l'era trovata fianco a fianco nel Consiglio Comunale di Palermo, di fronte, perché di fronte ai banchi dell'opposizione stavano i sindaci che allora non servivano la democrazia, ma servivano quel blocco di interessi. Gli interventi di Pio La Torre sono stati cancellati, sono scomparsi, non si trovano negli uffici, nella raccolta stenografica del comune di Palermo, là dove denunciava non solo le collusioni nascenti, il sistema di rapporti tra le imprese e la mafia, ma anche le coccole che i salotti della borghesia palermitana e delle principali correnti politiche di governo allora facevano ad uomini come Lima e come Ciancimino. Se la ritrova nelle battaglie per l'acqua, un binomio antico, l'acqua e la mafia. Ancora oggi su questo binomio si regge una parte dello scambio di interessi in Sicilia. Ecco, in questo corpo a corpo Pio La Torre matura un metodo di analisi e di contrasto ai fenomeni criminali. Questo io credo sia il patrimonio più grande che ci ha lasciato, quello di saper cercare la mafia laddove la mafia non si vede, quella di cercare la mafia nei punti alti dello sviluppo dell'economia. È stato citato qui Attilio Bolzoni in un bellissimo articolo. Sempre in quell'articolo Bolzoni dice: "Pio La Torre è stato ammazzato perché parlava perfettamente due lingue, parlava il siciliano e l'italiano, ed era capace di spiegare a Roma quello che stava avvenendo in quegli anni e in quei tempi lì in Sicilia". Ecco, io credo che noi dobbiamo ripartire da qui, da una capacità della politica di mettere in connessione, come faceva Pio La Torre, nomi, cognomi, fatti, piccoli eventi, e ricollocarli dentro una strategia per capire cosa deve fare l'antimafia sociale, la politica, la società. per costruire un'alternativa. Insomma, vedete, la relazione di minoranza di Pio La Torre del 76 io credo che rappresenti uno spartiacque. Pio La Torre era ossessionato, come i comunisti del suo tempo, dal valore quasi assoluto dell'unità. L'idea dell'unità in quella generazione di comunisti meridionali, di dirigenti della sinistra meridionale, era legata all'idea di popolo, a un'idea di popolo. Però per lui l'unità non era mai unanimismo, non era mai ecumenismo, tanto è vero che quando la Commissione antimafia decide di non affondare nei rapporti tra la mafia e la politica, lui propone una relazione di minoranza. Ed era scomodo anche nel suo partito, da solo vota nella direzione del Partito Comunista Italiano contro un mutuo che il partito doveva fare per salvare le casse di Paese Sera con lo IOR, uno degli istituti di credito allora più inquinati che esistevano. Vota da solo e paga anche un prezzo, esce dal vertice del partito in quel momento e non è ecumenico nemmeno nella battaglia politica nel suo partito in Sicilia, quando comincia a denunciare anche quei punti di contatto che vi erano in alcune zone. Non era uno facile, poi abbiamo un testimone che ci può dire molto meglio di noi quanto era difficile la figura di La Torre, però questa coerenza io credo che è il valore più grande che ci lascia. Due cose per concludere. La relazione di minoranza del 76. Nella relazione di minoranza del 76, nella sua idea, che era quella dei comunisti, non c'era mai la lotta alla mafia come fine. C'era sempre uno sbocco. Ed era uno sbocco sociale, uno sbocco politico, uno sbocco democratico. Bisognava sempre offrire un'alternativa. E lui parlava lì della necessità, nella relazione parlamentare, di profonde riforme nella struttura produttiva e nei rapporti sociali, della liquidazione delle rendite e di un mutamento della destinazione del profitto. Parlava della necessità di aggredire il rapporto tra la mafia e la pubblica amministrazione, di cambiare la normativa degli appalti, di liberare gli enti pubblici dall'intermediazione mafiosa, di attuare, pensate un po' quanto sarebbe bello un dibattito anche in questi tempi, di attuare gli strumenti che lo Statuto dei diritti dei lavoratori contiene per portare nelle fabbriche, negli uffici e nei cantieri forme dirette di iniziativa e di controllo democratico per ridurre lo spazio del potere clientelare e mafioso. Cioè per lui la lotta alla mafia era sempre la costruzione di un percorso di uguaglianza, di libertà e di liberazione per il popolo che più di ogni altro soffriva l'oppressione, cioè il mondo del lavoro. E infine lui diceva bisogna debellare il sistema mafioso che si caratterizza sempre più come una battaglia, questa battaglia si caratterizza sempre più come una battaglia di moralizzazione della vita pubblica. E alla fine lui indicava quello che poi diventerà il cuore della sua legge e del suo impegno. Alla grande accumulazione primitiva del capitale seguono investimenti e riciclaggio di denaro. Il passaggio dalla droga al capitale finanziario e agli appalti alle più grandi attività speculative avviene attraverso l'intermediazione pubblica, l'accaparramento di finanziamenti e di controllo della spesa statale. Questa è la causa di un mercato politico, della degenerazione della vita pubblica, della trasformazione dei partiti in macchina di potere, della lottizzazione delle istituzioni e dei centri del governo dell'economia. Questo svuota la democrazia, espropria e confisca la politica. Io penso che in queste parole nel 76, relazione di minoranza, inascoltata, per avere quella legge dobbiamo aspettare la morte di Pio La Torre, dobbiamo aspettare la morte del generale della Chiesa, perché questo nostro paese va ricostruita questa storia, perché non è oggi come allora un paese pacificato. Bisognerà aspettare quelle morti, quel sacrificio, per avere questi risultati. Beh, ma oggi qualcuno mi sa definire meglio, nell'era della globalizzazione, cosa sono le mafie se non cercandole in quelle parole. Vedete, il generale Dalla Chiesa poco prima di morire fece un'importante intervista al Corriere della Sera. E lui aveva questo stesso assillo, il contatto con la Sicilia che già conosceva dai tempi di Placido Rizzotto, gli aveva fatto capire cosa stava avvenendo in quei pochissimi mesi, 100 giorni furono i suoi. Scrisse, la mafia ormai sta nelle maggiori città italiane, dove ha fatto grossi investimenti edilizi e commerciali. A me interessa conoscere questa accumulazione primitiva del capitale mafioso. Le reti di controllo che stanno nei punti chiave assicurano rifugi, procurano le vie del riciclaggio. Oggi alcuni procuratori della Repubblica autorevoli, ce ne sono alcuni qui, parlano di borghesia mafiosa. Pio La Torre non ha mai amato questo termine, però ha descritto minuziosamente che cos'è quel tipo di borghesia, di sistema di imprese, di mondo politico che consente alle mafie di trovare la forza fuori dalla loro dimensione criminale per imporsi come potere e come soggetto politico e istituzionale che convive da 150 anni in questo paese con la storia delle classi dirigenti. Ecco, io credo che ci lascia questa lezione Pio La Torre. Cercare e ricercare sempre nella società le ragioni di un impegno e di una battaglia, politica. Oggi la frontiera che noi dobbiamo raggiungere è quella della lotta alla corruzione. La corruzione è il collante tra mafia e politica oggi. Si sequestrino i beni dei mafiosi e i beni dei corrotti. Non c'è legge sulla corruzione che non possa prevedere questo. E seguendo quella lezione, noi dobbiamo imporre sì il primato della politica, ma il primato della politica era quello che affermava La Torre col suo lavoro, cercare i nomi, i cognomi, ripulire anche il suo partito laddove potevano esserci zone d'ombra, non arrivare mai dopo la magistratura o per dire noi non sapevamo o per dire cosa state facendo, non è vero quello che state dicendo. Ecco, la politica il suo primato lo deve affermare dentro un processo di riforma sociale e morale del Paese, senza il quale la lezione di Pio La Torre e di tanti altri servitori dello Stato sarebbe stata vana, e invece ci consegna una eredità che può rimotivare nuove passioni sociali e nuove passioni civili.